anche se poi quando parla di dimensionamento forse non considera che il dimensionamento coatto, obbligato dalla riforma Gelmini, non è proprio un motivo di riomogeneizzazione dei territori, bensì un tagliare anche scuole in aree complicate da raggiungere, per esempio in piccoli paesi, ma questo è un altro discorso. E dicevo quindi che forse è stato un po' disattento se dice che della manovra del governo Tremonti, della manovra Tremonti del governo Berlusconi, oltre a non doverci preoccupare, siamo soltanto noi a parlarne, perché insomma se avesse appunto sfogliato i giornali sarebbe accorto per esempio che Formigoni stesso, che fino a prova contraria non è un presidente di centrosinistra, ha criticato aspramente la manovra e ha detto insieme ad altri presidenti, e devo dire che è una cosa piuttosto condivisa, che si cercherà di prendere ogni tipo di precauzione, di scendere in campo, per usare un termine a lei familiare, per cercare appunto di far modificare questo tipo di manovra, che effettivamente se ieri abbiamo visto quali sono gli effetti per quanto riguarda l'articolo 14 e quindi le aziende controllate dal Comune, possiamo vedere anche per quanto riguarda i limiti imposti rispetto al mantenimento del patto di stabilità, o peggio dello sforamento dello stesso, che sono assolutamente peggiorativi rispetto a quelli finora esistenti. Per questo mi sento ancora di più di ringraziare chi ha lavorato al bilancio, perché se è vero che da un lato è un bilancio tecnico, nel senso che proprio perché stiamo vivendo questo tipo di fase e anche perché non possiamo non prendere in considerazione la crisi, mi sembra assurdo quindi parlare di bilancio comunale senza pensare a ciò che sta accadendo e quindi a questa fase terribile che ci vedrà poi ovviamente, la manovra è uno dei primi frutti, ci vedrà subire questo tipo di situazione, dicevo appunto è un bilancio insieme tecnico ma fortemente politico, perché credo dia un forte indirizzo rispetto appunto a quale sarà, a quale è il nostro atteggiamento nei confronti di quello che sta succedendo. Un'altra cosa che veniva sottolineata era appunto lo stupore del Presidente Boccia rispettivamente al capitolo delle politiche sociali. Io, se posso permettermi, da una parte mi stupisco un po' per il fatto che lei non sapesse che era una quota così ingente, e dall'altro mi vorrei augurare che possa essere una quota sempre più ingente, anche perché in una fase di crisi le politiche sociali divengono il primo e fondamentale ammortizzatore di quello che accade all'interno di un comune, e forse il fatto di incentivare le politiche sociali e cercare anche delle strade in cui possiamo muoverci malgrado le ristrettezze in cui ci troviamo potrebbe essere un buon modo per in qualche modo dare un segnale alla città e ai nostri cittadini rispetto a questa fase così complicata. Io vorrei cogliere, già dico che il voto sarà ovviamente favorevole, ma vorrei cogliere l'occasione di questo intervento per dire al consigliere Moretti che a quanto pare quell'emendamento non sa da fare proprio, perché se è vero che da una parte, mi riferisco all'emendamento di cui già parlava prima, uno di quelli presentati al PDL, se è vero da una parte che è stata abolita la figura del difensore civico, è vero dall'altra che quei soldi insomma per istituirla, dovevano essere presi secondo l'emendamento da un capitolo di bilancio che in realtà non contempla fondi comunali, ma infatti si trattava del capitolo sulla partecipazione, che sono appunto fondi regionali che si prendono sulla base di un bando che presentano i comuni, a cui noi partecipiamo da diversi anni, per cui sono appunto fondi che non riguardano le casse comunali. A tal proposito, visto che appunto siamo in sede di bilancio e quindi non c'è sede più opportuna per sottolineare alcune cose rispetto alla partecipazione, nell'emendamento ora decaduto, preventivamente decaduto, si sottolineava che l'iniziativa della partecipazione alla Dispoli era un'iniziativa non partecipativa ma informativa. Beh, questo è stato vero fino allo scorso anno e non nel 2009, anche per scelta, per cercare di prendere un po' di dimestichezza con lo strumento. Nel 2009 in realtà si sono svolte ben 18 assemblee pubbliche di bilancio partecipato, dove è vero che non c'è stata ampia partecipazione, non ho difficoltà ad ammetterlo, ma vi dico che il municipio di Roma 11, che è l'esempio italiano della partecipazione, su una popolazione di circa 170.000 abitanti raggiunge una quota massima dell'1% di partecipazione totale, che quindi non è un grande dato, ma è un dato, la partecipazione è una cosa lenta e faticosa, soprattutto in una fase di disaffezione così forte, no? E che sicuramente il clima generale non migliora. E, per cui credo sia fondamentale non arrendersi alla questione dei numeri. Poi vorrei dire un'ulteriore cosa su questo aspetto. Per quanto riguarda il dato specifico della partecipazione di quest'anno, tutti i consiglieri, gli assessori hanno ricevuto un report circa 4 mesi fa sul processo che è stato effettuato e sulle scelte che sono emerse, molte delle quali presenti nel bilancio che stiamo approvando. Infatti la richiesta che faccio è quella domani mattina di poter pubblicare sul sito del Comune le voci in bilancio corrispondenti a quello che era emerso dal bilancio partecipato, in modo che domani mattina, nel senso anche lunedì mattina, domani insomma ce lo lasciamo anche libero, però nel breve, più del breve tempo possibile, per dare un'informativa alla città. Torno al volo su questo aspetto, perché credo che una cosa posso condividere di quello che dicevano i consiglieri d'opposizione, e che è il fatto che è vero che anche dal punto di vista della gestione non è stato facile portare avanti questa annualità di bilancio partecipato, e credo che se non ci si ferma un attimo tutti insieme e si decide se effettivamente questa è una risorsa per l'amministrazione o se è diciamo un'ulteriore attività che crea un peso alla vita amministrativa, non si va molto lontano, perché la partecipazione dovrebbe essere, oltre che un modo per i cittadini di scegliere qualcosa in più rispetto a quanto previsto già dai programmi delle amministrazioni, anche e soprattutto un momento per gli amministratori per rendersi conto di come sta cambiando la città, magari anche rispetto ad ambiti che non possono cogliere vista la freneticità della vita di tutti i giorni. Se questo non sarà, sinceramente, malgrado con il dottor Rapaglia abbiamo fatto nuovamente richiesta per il finanziamento, non credo ci saranno grandi prospettive di crescita, soprattutto per noi amministratori, rispetto alla città. Per cui chiudo dicendo, appunto, ribadendo questa richiesta, perché penso sia importante mettere a conoscenza i cittadini di quanto che insomma le loro decisioni sono state prese in considerazione, e chiedo a tutta l'amministrazione, a tutti i consiglieri, per l'anno prossimo, sperando che ci venga accolta anche quest'anno la domanda alla richiesta di finanziamento, una partecipazione più attiva, propositiva alle riunioni di bilancio partecipate, un aiuto un po' più forte da parte degli assessorati per quanto riguarda le richieste che vengono formulate dai cittadini, altrimenti non ha senso. Grazie.
Grazie a lei. Dio piacendo, se saremo tutti qui, accoglieremo la sua richiesta. Consigliere Battilocchi, prego.
Grazie Presidente. Io alcune considerazioni. È vero che da quando è stato fondato il Comune, in tutti i bilanci, fino a poco tempo fa, si realizzava il libro dei sogni elencando tutte le opere pubbliche, perché poi c'era la speranza di ottenere un finanziamento, perché poi venivano fatte le richieste, oppure di poter reperire quei fondi per determinare, nel momento in cui si faceva il bilancio di previsione, non si sapeva quale poteva essere quella più aggredibile come opera da realizzare, e quindi venivano elencati un po' tutto insieme. E erano bilanci da 80 miliardi, ricordo 70-80 miliardi di lire, quindi è una vecchia abitudine di questo Comune che sin dalle sue origini. Beh, io credo che sia un merito di questa amministrazione aver ricondotto il bilancio a, non è un demerito quindi, a una realtà operativa, perché in questi anni abbiamo organizzato la richiesta dei finanziamenti, avute promesse di finanziamento sono state inserite le opere per poterle realizzare, e con le contribuzioni comunali che fanno parte delle varie voci di bilancio, e quindi è un merito aver semplificato e chiarito il prospetto delle opere pubbliche. Detto questo, Sindaco, io ricordo di aver chiesto nelle varie riunioni anche un impegno per poter ristrutturare il mercato giornaliero dopo 10 anni con interventi sia sulle caditoie che di ripulitura e sistemazione del parte del mattonato. C'era inizialmente, non lo vedo più, spero che nel corso d'anno si possa trovare qualche finanziamento o qualche residuo di opere che ci consenta di poter fare un intervento. L'altra voce importante è che è vero che noi avevamo previsto una serie di società tematiche che, tipo la SPA per la NNU, tipo la SRL per la formazione, tipo altre, quella, la società per la sicurezza, quindi tutte settorializzate, ma che ci consentivano di poter esternalizzare anche col contributo del privato e affrontare determinate tematiche. Tutto questo non si può fare con questa finanziaria, non perché qualcuno è cattivo o non lo voglia più fare, perché la finanziaria prevede, con queste linee, una sola società, una per comune da 30 a 50 mila abitanti, una società, e tra l'altro devono essere monotematiche, nel senso che non puoi fare una società che spazia poi su vari settori. Un problema, punto e basta. Io credo che sia un grande errore questo, perché noi abbiamo, come dicevamo ieri sera, un SRL tipo la Flavia Acque che sta lavorando e lavora bene, consente dei grossi risparmi ai cittadini, così come potevamo fare quelle altre operazioni. Oggi, ovvio, dobbiamo rivedere quella che è l'impostazione e quindi prendere delle decisioni. Vorrei, nel settore nettezza urbana, mentre parlava prima il consigliere Ardita, avevo quei fogli che reperito nei giorni scorsi, che mi avevano colpito. Un raffronto cervelli da dispori, parlo del 2003, quindi non è neanche abbastanza recente, sono passati 7 anni. La dove Cerveteri aveva 31.200 abitanti e la Dispoli 33.000. Densità abitativa, e qui spiega alcune di quelle tematiche, di quelle problematiche che tu ponevi. Cerveteri 133 abitanti, abitazioni per chilometro quadrato, la Dispoli 768. La concentrazione crea un tipo di problematica diversa da quella di avere un grande territorio con cittadini sparsi sul territorio. Quello che volevo evidenziare, alcune voci nelle politiche sociali. Le cooperative sociali a cui facevi riferimento, Voccia o altri prima ancora, non è che chi qualcuno fa perché gli piace Tizio, gli piace Caio. Guardate che sopra i 20.000 euro ci sono bandi di gara regolari a cui partecipano le varie cooperative anche di tipo B, e se poi vincono sono loro aggiudicatari di quel servizio, quindi non è che viene fatto così, secondo legge, secondo quello che è previsto dalla normativa. Ma vorrei far capire che nelle politiche sociali noi abbiamo per esempio una spesa per l'educazione scolastica nelle scuole, che è un'assistenza educativa che è obbligatoria come spesa, che passa, rimane di 400.000 euro anche quest'anno. È un'integrazione per la differenza spesa con contributo regionale, dove è prevista una spesa di 450.000 euro. Abbiamo un'assistenza domiciliare anziani, e questa non è una delle spese obbligatorie, che passa da 205 a 240.000 euro. Con tutto l'aumento previsto rimarrà una lista d'attesa. Vada bene, con più anziani in assistenza domiciliare diminuisce anche il ricorso a ricovero in residenze sanitarie assistite o istituti più costosi. L'assistenza domiciliare, centro sociale polivalente, attività estive disabili, spendiamo di previsione 450.000 euro. Sono stati inseriti 10 nuovi utenti gravi, le cui domande risalivano lo scorso anno. In totale qui abbiamo 75 utenti in assistenza più minori disabili che usufruiscono delle colonie estive. Lascio le piccole cifre, passo a quelle più consistenti. Contributo asili nido in sostituzione di asili nido comunali che non esistono.
Scusi, ma chi gli ha chiesto queste cose?
No, sto spiegando qual è la spesa che noi facciamo e che è importante che venga documentata anche negli interventi. Da 25 a 50 mila euro,
e questa compensazione. Questi dati li abbiamo tutti?
No, non li ha tutti, questi me li sono fatti specificatamente da Ruffo.
Anche io.
E ve l'ho mandato a qualcuno.
E non ne ho parlato.
Mi fa piacere, ne parlo io se permette. Compensazione contributo regionale non rinnovato, quindi qui c'è una lista anche d'attesa e qui cerchiamo di dare, ma sai, l'orario vale per tutti, sia quando si dicono le cose concrete che quando si dicono le fesserie. Ne diciamo tanti,
c'è un impegno a chiudere a mezzanotte e mezza.
Lo chiudiamo. L'altra, le residenze sanitarie assistite è una spesa formidabile. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, era di 80.000 euro. Siamo arrivati a 500.000 euro in questo comune. Tralascio, perché adesso sono molto dettagliate, ma sono piccoli importi. Però mi sembra giusto dare anche alcuni tipi di risposta, che sono riguardo quello che più volte il sindaco ha cercato di far notare, che riguarda la finanziaria e l'effetto sulle farmacie. Poi ve la passo, perché è una lettera che scrive l'Assofarm delle farmacie comunali a Berlusconi e un'altra a Gasparri, dove dice, caro Presidente, l'applicazione di tale ordinamento comporterebbe la sistematica chiusura del settore farmaceutico comunale, insieme a molte farmacie private, arrecando notevoli danni, tra l'altro a livelli occupazionali attualmente garantiti, oltre a concludere l'esperienza, da noi sempre auspicata, della costituzione di una farmacia dei servizi quale effettivo centro territoriale per la cura e la salute dei cittadini. L'applicazione di quel decreto alla Dispoli comporterebbe nei prossimi 6 mesi un'ulteriore spesa di 120.000 euro su proiezione del maggior costo in base agli imponibili distinte delle farmacie. Quindi anche noi abbiamo approvato un bilancio ieri sera per l'ALA, ma questa è una delle possibili spese che ci costringerebbe a dover rivedere anche quel bilancio di previsione. Chiudo esponendo quelli che sono invece gli emendamenti, così cerchiamo di stringere, e poi chiederò 5 minuti di sospensione.
Anche perché prima degli emendamenti c'era il dottor Tavalli, il sindaco, che
sì,
voleva...
Sì, ma io espongo quelli che ho presentato di emendamenti.
Prego.
Io ho presentato 6 o 7 emendamenti che sono...
Io infatti
va bene, volevo evitare di ritornarci sopra, senza problemi. Ovviamente prima di discutere gli emendamenti, allora chiedo 5 minuti di sospensione.
Allora, sindaco, prego. Poi il dottor Tavalli darà quelle risposte.
Molto rapidamente. Sul perché c'è una crisi complessiva, europea, mondiale, italiana, non è che qui... Lo sappiamo tutti che alla fine saremo costretti a fare dei sacrifici. Certo, se 6 mesi fa, quando qualcuno parlava che ci sarebbe stata una manovra di correzione, si fosse detta la verità, forse si poteva discutere un pochino prima. 6 mesi fa veniva smentita. Forse se 6 mesi fa, invece di prendersi l'Italia con tutti i debiti, si fosse fatta un'altra operazione, ma questo ormai è tempo che è passato. Sicuramente è stata sottovalutata. Oggi ci troviamo in una tempesta di crisi. E non siamo soltanto noi, ma tutti gli enti locali italiani e tutti... quello che diceva adesso il consigliere Battilocchi, le farmacie comunali in Italia sono una grande tradizione e lasciamo perdere quelle nostre che magari stanno in una città. Ci sono alcune farmacie comunali che stanno in luoghi impervi, fanno un servizio. Togliergli il 33,6% e alla Dispoli significa che il prossimo anno avremo 120.000 euro in meno, è un fatto scorretto, anche perché questa norma è stata fatta passare quasi sotto... in modo che nessuno se ne accorgesse, come l'altra. Allora, si vuole discutere come fare i sacrifici, non in questo modo. Tra l'altro, a me dispiace che il consigliere... Io stasera ho notato una cosa, a parte, insomma, qualche consigliere ha usato il solito tono, per carità, ognuno ha il suo tono e quindi va bene. E invece, soprattutto Penge, in particolare, ha usato un tono sopra le righe. Cioè, come dire, tanto attacchiamo, poi vediamo. Io, chi fa parte dello schieramento dell'attuale governo certamente può difendere la sua parte, ma partire all'attacco, insomma, no, perché in Europa chi impone i sacrifici non è all'attacco, si sta difendendo in Germania, in Francia, si sta difendendo e deve difendersi, perché pure questo è il ruolo, chi governa una nazione si deve difendere in un momento di crisi, difendere dall'opinione pubblica. Poi raccontare che la scuola va tutto bene, che non è vero sono stati fatti i tagli. Io invito il consigliere che parlava della scuola di passare in segreteria e vedere che cosa dicono le scuole di Ladispoli, cioè come sono combinate le scuole di Ladispoli per i gessi, per la carta, per i tovaglioli, per quello che serve nelle scuole. Loro scrivono quante cifre debbono avere dallo Stato e non hanno avuto e quante ne avranno in meno. Ma insomma, che la scuola sia in ribellione in tutta Italia è... Adesso se vogliamo far credere, come si dice, che gli asini volano, vabbè, gli asini volano, ma dire che la scuola è, cioè, se è soddisfazione perché nessuno ha toccato la scuola, ma stiamo scherzando, la scuola è in ribellione in tutta Italia. E ieri c'era un comunicato di medici pubblici che hanno fatto un conto che probabilmente dovranno ridurre in tutta Italia 10.000 interventi al mese, ma ripeto, queste sono loro valutazioni, quindi le farmacie parlano in questo modo, i medici pubblici in un altro, la scuola in un altro. Allora, in democrazia è legittimo il confronto, ma raccontarci che c'è un paese contento di fare i sacrifici non è questo, non è così. E un'ultima cosa dico sulle cose generali, poi cerco di concludere. Consigliere Moretti, a me mi ha stupito non solo il tono, insomma, un pochino sopra le righe, perché forse è dovuto al fatto che... Ma in quale paese lei pensa di stare? È quello di 50 anni fa? Cioè, lo Stato decide e i comuni eseguono. Ma in Italia c'è un altro regolamento, che poi venga calpestato è un altro discorso. In Italia c'è un regolamento che dice, la Costituzione del titolo quinto, la Repubblica è costituita da comuni, vengono prima, poi le province, poi le città metropolitane, le regioni e lo Stato. I comuni, le province, le città sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Ora, che poi questa cosa si voglia schiacciare, si voglia ignorare da parte del governo, che in tempi di crisi anche i diritti vengono schiacciati, perché adesso si vuole fare un accordo che dice che chi sciopera viene licenziato, dimenticando che sta scritto in Costituzione che lo sciopero è un diritto. Quindi non si capisce come due possono mettersi d'accordo per dire che non si sciopera perché si viene licenziati. Ma a parte quello, siamo in tempi di crisi, ma un consigliere comunale o un consiglio comunale la deve rivendicare questa cosa. Non è che il governo decide quante assunzioni facciamo, quante tasse mettiamo, quante scuole facciamo. Non lo decide il governo, non lo deve decidere il governo, perché non fa parte dei suoi poteri. Noi facciamo parte della Repubblica Italiana, che ha questa Costituzione. Si possono dividere i compiti e le fonti delle risorse. Poi, di fatto quello, nell'ambito proprio, ogni comune dovrebbe decidere se fare tutte assunzioni o fare tutte scuole. Purtroppo non è così. Ma questo non possiamo essere contenti che sia così. Poi, dove avete visto il tono del piagnisteo, me lo dovete dire. Io rivendico di aver governato questa città per 3 anni senza sforare il patto di stabilità. Non è l'ora, sono sicuro che, se volete vi faccio l'elenco delle opere che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Il piagnisteo non lo fa nessuno. Io sto rivendicando un diritto, che è il diritto dei cittadini di Ladispoli, che siccome sono 41.000, dovrebbero avere come trasferimento statale 8 milioni e invece hanno 3 milioni. Io rivendico il diritto di questa città ad avere 5 milioni di trasferimento statale. Questo non è piagnisteo. E queste cose non sono andato a bussare con le mani timidamente. Mi dispiace che qualcuno si dimentica di avere le lettere, le abbiamo lette qui, lettere le abbiamo fatte alla Commissione Bilancio, poi non so a chi bisogna farle, se per le Commissioni Bilancio non contano niente non ho capito a chi bisogna farle, in Parlamento, al Ministero, per informazione vostra, ne ho mandata una anche in Prefettura e alla Procura della Repubblica dicendo che con questo personale, care autorità, noi il controllo del territorio rischiamo di non poterlo fare, Prefettura e Procura della Repubblica. Quindi non abbiamo pianto, abbiamo rivendicato un diritto, che è quello che questa città, come Ardea e come Santa Marinella, dovrebbero avere più finanziamenti. Detto questo, continuiamo a governare. In questi giorni stiamo facendo... In questi giorni, no, stiamo andando di fatti concreti, quanti dipendenti dovremmo avere per avere la media italiana? E in questi giorni stiamo costruendo 80 parcheggi non a pagamento a Via del Tritone, via De Scacchi. Lei fa così, se va ad anguillare dal suo amico di centrodestra, ha messo i parcheggi a pagamento, lo sa? Non l'hanno avvisata? Non l'hanno avvisata questa cosa qui? A Tolfa l'hanno già fatto prima, a Tolfa che forse... Le macchinette da parcheggiare ce n'hanno un pochino di meno di noi, che diciamo? Hanno già fatto, prima di noi l'avevano già fatto, non hanno informata questo. Che a San Lorenzo si paga 1,20 fino alle 3 di notte, non l'hanno informata questa cosa qui. Lei gira poco. Sì, Civitavecchia si prende 10 milioni dall'Enel per inquinarci, per informazioni. C'è stata la prima riunione dell'Osservatorio Ambientale. Il sindaco di Civitavecchia ha protestato perché c'era anche la Dispoli in Osservatorio Ambientale, perché loro il fumo lo vogliono fare, poi quando il vento ce lo porta noi non dobbiamo partecipare al tavolo dell'inquinamento, e questo comunque però sapere...
Poteva mettere la barriera.
Poteva mettere la barriera, visto che non l'ha messa, si è preso 10 milioni di euro e c'è un bilancio che sta andando per aria, penso che le leggete le cronache, perché poi finisce pure i soldi dell'Enel, finiscono. Comunque, detto questo,
io rivendico questo fatto, senza piagnistei, continuando a lavorare, le opere che abbiamo fatto in questi 3 anni, ripeto, non ve le elenco, ma potrei parlarvi di 3 scuole, 3 ponti, no? Perché un altro sta per cominciare adesso, chilometri di strade, oppure il centro passi più moderno del Lazio, quindi le abbiamo fatte lo stesso, continuiamo a farle, state tranquilli. Grazie, andremo avanti, Vindolo. Fermo restando, ripeto, che noi rivendichiamo questa cosa per noi e per chi ci sarà dopo di noi, perché guardate, in questi 2 anni noi potremmo anche, con la rincorsa che abbiamo fatto, continuare a fare opere. Vorrei vedere chi viene dopo, chiunque sia, come farà, se le cose sono così, perché poi la rincorsa finisce, i finanziamenti finiscono, abbiamo fatto una marea di cose, anche con finanziamenti regionali e provinciali, che si stanno esaurendo anche quelli. Detto questo, sulla lentezza urbana, ma io gliel'ho detto, ridetto, rispiegato, lei come giustamente... Bisogna ascoltare e capire nella vita, questo vale per tutti, no? Ci hanno fatto 2 orecchie e una bocca sola, perché dovremmo più ascoltare che parlare. Allora, ma lei vuole paragonare la Dispoli a Cervete in termini di presenze quotidiane? La nostra media è 49.000 presenze durante Spalmate nell'anno, 49.000 presenze. Poi i rifiuti di 49.000 saranno un pochino di più. E guardi che quando una città ha 6 frazioni agricole, una marea di abitazioni agricole, spende di meno, perché lo sanno tutti che in agricoltura la differenziata si fa da sola in agricoltura, no? Quindi per fare paragoni fermo restando che la lentezza urbana è uno settore che sicuramente deve rendere di più. Ma per fare la differenziata in tutta la Dispoli ci è stato chiesto 1,5 milioni in più e noi stiamo cercando una ditta invece che lo faccia senza questo 1,5 milioni in più. Detto questo, questo nostro bilancio che portiamo all'approvazione è comunque un bilancio che prevede scuole, prevede opere pubbliche. Per quanto riguarda le piscine, il project significa che qualcuno ha proposto di fare una piscina di 2 milioni. L'ha proposto adesso, non l'ha proposto quello del faro, l'ha proposto adesso in un'altra zona. L'imprenditoria privata, come lei mi insegna, va rispettata. Non è che si può prendere una persona e farlo sbattere in un luogo. Lì hanno fatto una scelta i privati, in altri luoghi della città hanno fatto altre scelte. Questo è. Sicuramente non sono 2 milioni del comune, né questi, né la palestra e né la piscina coperta. Sono project financing che noi speriamo di poter vedere. Adesso sono arrivati, prima non erano arrivati. Per quanto riguarda lo sviluppo complessivo, anche qui concludo con questa considerazione, il consigliere Benge diceva dove sta lo sviluppo economico di questa città, ma strano che quando si parla di sviluppo economico si parla di nazione di solito, cioè quando si vede la Francia, la Spagna e la Germania non è che si va a vedere quanti occupati fa Roma, si vede l'Italia, la disoccupazione dell'Italia, della Germania e della Francia. Allora, lo sviluppo economico di una nazione di solito dipende dal governo di quella nazione. Noi possiamo far funzionare bene quello che abbiamo, più o meno bene, come riusciamo a fare, ma lo sviluppo economico, la disoccupazione si combatte con politiche di respiro nazionale, non locale. Una cosa che stiamo facendo per l'occupazione è cercare di realizzare il porto con la conferenza dei servizi e su questo stiamo aspettando che la Regione, adesso che si sarà insediata, porterà, speriamo, il suo contributo positivo per la realizzazione del porto. Qui dei dati sul personale, ma devo dire che al volo non sono riuscito a interpretarli, ma sicuramente fanno vedere la differenza di quanto noi dovremmo avere come personale, invece non abbiamo, comunque non sono riuscito ad interpretarli.
Grazie Sindaco. Consigliere Addita, aveva una domanda tecnica per il dottor Tapalli o no? O era ancora al proseguimento dell'intervento politico? Siamo arrivati, se era tecnica.
Ho parlato
no,
dopo.
Può. No, ascolti.
Secondo intervento almeno
mi ascolti, lei l'orario l'ha preso tutto, però.
No, l'ho preso tutto, mancava la domanda, l'ha detto lei.
Ma faccia finire. Lei può intervenire quando spiegherà i 2 emendamenti, quanti ne ha fatti, interverrà anche su quello che adesso deve dire. Anche perché abbiamo il dottor Tapalli che deve alcune risposte. Poi abbiamo il sindaco Battirossi, Addita e Moretti.
Sono tutti intervenuti facendo 2 o 3 interventi, non ho capito se io chiedo.
No,
2 o 3 minuti?
No, guardi,
per fare delle precisazioni come hanno fatto gli altri.
2 interventi l'hanno fatti i 2 capigruppi.
Io pure sono capogruppo, sta sbagliando.
Anche lei è capogruppo.
Così io.
Allora, 2 minuti, prego Addita.
Brevemente, non è che lo fa pure una piccola precisazione per quanto ho fatto nella premessa che ci tengo su questo, quando ho fatto riferimento al Presidente Fini, che insieme ad Alemanno il sindaco di Roma e alla Polverini, si batteranno affinché quello che è una strategia politica nell'interesse della capitale e di tutta la regione Lazio, perché quella parte del governo che non accetta che la Lega Lombarda possa fare con Tremonti una finanziaria a favore delle regioni del nord. Allora, all'interno del governo c'è pure chi pensa e si trova in un contrasto interno per ottenere delle risorse nella finanziaria per il centro del Lazio e per il sud. Brevemente volevo anche precisare un'altra cosa, che Ardita non è che dice no al parcheggio a pagamento. Io ho sempre sostenuto che il parcheggio a pagamento non può essere l'unica soluzione per far parcheggiare i cittadini di Ladispoli. Ai parcheggi a pagamento, come è avvenuto a Cecchia o in altri comuni, bisogna dare anche l'alternativa, che finalmente oggi, oppure ho visto con l'automobile, arriva qualche notizia che vi state sforzando, che oltre a fare i parcheggi a pagamento, se si fanno anche parcheggi liberi a distanza, il cittadino può scegliere se essere agevolato e pagare un euro e parcheggiare a ridosso del centro, oppure a un chilometro, a un chilometro e mezzo, deve parcheggiare.
Ardita, lei ci deve dire se è favorevole o no, no, alla tessera annuale. Questo quando serve i cittadini del centro storico, e adesso non gliene frega niente.
No.
Anzi, mi scuso se sono intervenuto.
Io non ritengo che la soluzione di far pagare tanti soldi o aumentare il parcheggio orario o mettere l'abbonamento annuale non è quella, dice, aumentiamo il prezzo così parcheggiano pochi al centro e gli altri che non hanno i soldi dovranno parcheggiare a chilometro e mezzo. Quello non è. Per me, come si è fatto anche in altri comuni, a Cecchia al centro hanno fatto un parcheggio a pagamento, a distanza c'è anche un parcheggio libero. Bisogna, nella programmazione politica, e credo che questo in 13 anni, in 15 anni è stato fatto poco, perché dopo vedo che dietro alla stazione, lì davanti al campo sportivo, sono passati 13 anni per vedere un parcheggio, forse se avevate programmato prima, come si è visto adesso nel piano regolatore, quel parcheggio a ridosso dove si trova ubicato Filippo Conti, se questa scelta politica l'avevate fatto qualche anno prima, avevate creato 300 parcheggi a ridosso della stazione e del centro di Ladispoli. Allora io ritengo che il parcheggio, far parcheggiare i cittadini l'automobile, l'unica soluzione non può essere solo il parcheggio a pagamento.
Grazie.
Io su questo non mi trovo d'accordo.
Se lei si gira a Vio De Scacchi, sono stati fatti questi
adesso,
giorni 85 posti Audi
adesso
nuovi.
L'ha comunicato, ebbene. Poi
io sto parlando di Vio De Scacchi.
Presidente, concludo in un minuto. Poi non ricordo nel 2007, se non erro, non ricordo il sindaco Mariotta che nel 2007 con il governo di sinistra, con Prodi, con la Regione Lazio, con Marazzo e con la provincia di Gasbarra, non ricordo tutte queste sue battaglie, che è andato lì a tirare la giacca a questi signori per ottenere i risultati per la nostra città, ancora più e gravi.
Vabbè.
Pensando, concludo, quando nel
mi faccia concludere,
quando nel governo, nel primo governo Berlusconi accompagnavo il senatore Savorito a Cecchia e si discuteva con Scaroni per la centrale dell'EN e la riconversione a carbone, io lo ricordo anche in quell'occasione, nelle prime file il sindaco era presidente del Consiglio di Mariotto, non l'ho visto mai.
Vabbè.
Non l'ho mai visto mai in passato fare delle battaglie dell'Enel contro l'Enel. In quegli anni non me lo ricordo.
Sì, ma Ardita, stiamo parlando.
Me lo ricordo con un deputato di Dei fare la campagna elettorale alla stazione di Ladispoli. Ma combattere l'Enel a Cecchia, io tutte le volte che sono andato a Cecchia a queste riunioni, raramente l'ho visto. Avrò visto qualche volta Ciogli, ma Pagliotta non l'ho visto mai.
Vabbè, grazie.
Presidente, prima cosa, Ardita, ripeto, impari a dire cose esatte, perché poi costringe a far perdere tempo a tutti. Prima cosa, l'incontro al Ministero degli Interni col dottor Verde, che era il responsabile della contabilità nazionale, è stato fatto quando il governo era Prodi e ci sono andato io, il direttore e il consigliere Battilotti. Quindi non dica cose che non sono vere, va bene? Funzionario, è quello che dice, io so, è il dirigente centrale che si occupa di tutto questo settore. Ardita, io queste cose le ho sempre dette, lei è arrivato per ultimo, prima cosa. Seconda cosa, Ardita, ma l'educazione qualcuno gliel'ha insegnata. Seconda cosa, io non ho fatto gli incontri dentro qualche stanza a Civitavecchia, ho fatto i cortei a Civitavecchia. In questi cortei non mi sembra di averla vista, i cortei per la città ne ho fatti tre. E c'erano i trattori, i contadini, quelli di Arquinia, tre cortei dietro la bandiera di Ladispoli, va bene? E lei non l'ho vista.
Grazie sindaco. Dottor Davalli, prego, se ci dà quelle risposte, poi sospendiamo 3 minuti e discutiamo gli emendamenti, grazie. Per favore, silenzio, per favore. Nardino, per favore, dottor Davalli, prego.
Mi perdonerete di qualche imprecisione vista allora, insomma. Una parola però consentitemi spenderla per il collega che mi ha preceduto, che è un collega che io ritengo molto molto bravo e fra cui per raggiungere quel livello dovrò fare molta strada, perché uno che ha mantenuto con l'amministrazione 3 anni il patto di stabilità in comune di 40.000 abitanti, bisogna dire che è un collega di una professionalità elevata. Detto questo, che voglio ringraziare perché mi ha inserito lui su alcune problematiche, è sempre disponibile, quindi lo ringrazio io pubblicamente. Detto questo, vengo un pochino agli aspetti tecnici. Allora, parto un pochino con Pence per la centrale di acquisti unica. Cioè, noi già come Economato facciamo tutti gli acquisti con Consip, quindi operiamo con Consip, cioè abbiamo tutte convenzioni Consip. Per quanto riguarda un pochino la qualità delle spese, io vi do alcuni flash, però sono indicativi, cioè purtroppo ha ragione il consigliere Moretti quando dice il bilancio siamo arrivati un po' tardi, questo è uno scotto che quest'anno e il prossimo speriamo di non pagare, perché io ero nuovo, l'assessore era nuovo, per entrare un pochino nella gestione abbiamo avuto un po' una fase di rodaggio. E considerando che all'inizio c'era uno sbilancio raccolti i primi dati di circa quasi 4 milioni di euro, quindi non è stato facile lavorare per ridurre questa cifra. Però voglio porre l'attenzione che alcune spese sono state ridotte dall'amministrazione. Faccio un esempio. L'energia delle tutte le utenze elettriche del comune, noi abbiamo una convenzione con Acelettrabel tramite Consip. Abbiamo fatto una nuova convenzione con Edison in cui abbiamo risparmiato per il comune 170.000 euro. Abbiamo risparmiato sulla telefonia 20.000 euro. Sulla gestione della riscossione ordinaria pagavamo oltre 100.000 euro Equitalia. Adesso vedrete, vi arriveranno le bollette col MAV dove paghiamo alla Popolare di Milano solamente 13.000 euro. A breve faremo una gara sulle assicurazioni dove metteremo tutti i lotti insieme a gara per ottenere un risparmio sulle assicurazioni. Quindi piano piano, diciamo, si sta lavorando sulla qualità delle spese, cioè è logico che se da un lato un pochino ci sono delle ristrettezze, alcune spese che non creano valore per il cittadino sono monitorate. Poi si può fare sempre meglio, io invito tutti quanti, e lo sapete insomma che l'ufficio è sempre aperto, io e l'assessore siamo disponibili, qualsiasi proposta migliorativa, anche critiche che possono migliorare la nostra gestione, siamo aperti a qualsiasi, pure in commissione, se ci sono problematiche particolari, come ha sollevato Voccia, che magari forse stasera, perché nel dettaglio non ce l'ho, magari non le posso approfondire, alcune gli risponderò adesso, e ci vediamo in commissione bilancio, ne discutiamo tranquillamente. Ecco, questo è un invito rivolto a tutti. E, d'altro canto, ecco, la Leoni Informatica, questo me lo ricordo, ad esempio, era uno dei primi contratti che ho guardato, era la riscossione delle multe. La Leoni Informatica viene pagata... non è che si occupa di informatica, fa le notifiche dei verbali delle violazioni al codice della strada. E praticamente da contratto la SAP che gestisce la riscossione anticipa le spese per conto del comune, quindi il comune non esborsa subito denaro ma esborsa la SAP per notificare i verbali amministrativi che poi recupererà con la riscossione delle multe, quindi diciamo quel contratto è fatto abbastanza bene. Gli importi sono elevati, ma perché sono elevati i verbali, sono migliaia e migliaia di verbali da notificare, che se non ci fosse quel contratto il comune dovrebbe sostenere le spese di notifica. Per quanto riguarda la Sodi, è la società che si occupa dell'autovelox, e questo mi è rimasto impresso perché parlai col comandante Blasi, e la convenzione è passata, è stata rinnovata ed è passata da un costo di 172.000 euro a un costo di 115.000 euro, quindi c'è stato un risparmio su questa gestione. E per quanto riguarda, vengo a lei, consigliere Ardita, il Centro Arte e Cultura, adesso ci sarà un emendamento, abbiamo ricevuto, ma ascolta un attimo, io sto rispondendo tecnicamente, se no non mi segue. Centro Arte e Cultura, allora, per quanto riguarda quanto è stato speso in passato, è facilmente rilevabile, passa in ufficio, lo vediamo, non c'è problema. Per quanto riguarda, a breve ci sarà un emendamento, io l'anticipo, che prevede, ci è arrivato poche settimane fa, un contributo della Regione per 1,5 milioni di euro, 1,4 milioni per il centro, mi corregge l'assessore, per il Centro Arte e Cultura, e poi ci sarà una compartecipazione da parte del Comune. Per quanto riguarda invece la consigliera Di Girolamo per bilancio partecipato,
consigliere Battilocchi, non è interessato, consigliere Di Girolamo.
Per bilancio partecipato, io mi devo scusare un pochino con la consigliera perché l'ho seguito poco, spero quest'anno di seguirlo un po' di più, perché io credo molto in questo modo di approccio del bilancio, anzi invito a sostenerlo, infatti abbiamo messo pure dei fondi pure più elevati, perché ancorché c'è poca presenza, ma io penso che sia doveroso un pochino far conoscere un po' i meccanismi di come il bilancio venga speso, i soldi come vengono spesi, perché spesso sono documenti pure, cioè lo vedete voi stessi, no? È un faldone di documenti che io sfido chiunque se li sia guardati, cioè faccio difficoltà io a leggerli, immagino un cittadino normale le difficoltà che può avere, quindi è un'occasione sicuramente costruttiva che ancorché magari c'è poca presenza, però secondo me va percorsa fino in fondo, e su questo spero di avere un po' più di tempo per dare un contributo maggiore su questo. E quindi io mi scuso se magari ho qualche imprecisione tecnica, se magari ecco su quel contratto con Voccia lo invito magari in commissione ad approfondirlo, se c'è una fattura pagata doppia la recuperiamo, insomma l'errore ci può essere pure, e quindi questo, con questo concluderei.
Sospendiamo il Consiglio Comunale per 5 minuti. Grazie.